9:10 sui 105.250 di Radio Blackout, come avevamo annunciato alcuni minuti fa in apertura. Dovremmo essere andati a metterci in collegamento con David, un compagno di Un Ponte Per, che in questo momento si trova a Beirut. Dunque, tu ti trovi a Beirut ormai da un po' di mesi, diciamo, per un'organizzazione non governativa all'interno di ambiti di cooperazione internazionale, quindi hai un po' il quadro di quello che sta succedendo in questo momento nel paese, in Libano in generale. Dunque, qui arrivano notizie di rotture della tregua piuttosto consistenti da parte di Israele, di bombardamenti molto consistenti, soprattutto nel sud del Libano. Qual è un po' la situazione che tu riesci a vedere, con cui tu sei in contatto da Beirut?
Per dare un attimo il quadro, in realtà la tregua è, diciamo, il cessato il fuoco che è entrato in vigore a novembre dell'anno scorso, viene rotto più o meno quotidianamente in realtà, quindi ci sono alcuni episodi che sono delle escalation maggiori rispetto agli episodi quotidiani, però fondamentalmente è una rottura che viene fatta su base giornaliera praticamente. Giusto per dare un'idea, numeri alla mano, da novembre ad oggi ci sono state oltre 3.000 violazioni del cessate il fuoco e all'incirca 150 target assassination, quindi diciamo che, a parte alcuni episodi in cui diventa leggermente più eclatante, sono violazioni su base quotidiana.
Dunque, sappiamo anche in questi giorni qua, da questo ci informava un trafiletto per esempio del manifesto Elezioni Municipali Sotto le Bombe in Libano, che in questo momento qua in Libano è tempo di elezioni municipali, non so se in tutto il paese o solo in alcune località, che chiaramente, insomma, sono un po' sotto l'occhio dell'osservazione internazionale, perché sono un po' una prova per vedere come si riassesta, no, il quadro politico interno libanese dopo la guerra mai del tutto finita con Israele e dopo anche quello che sembra essere stato un certo indebolimento di Hezbollah. Non so tu che informazioni hai, se hai informazioni sulle elezioni municipali, sul dibattito che c'è dietro queste elezioni in questo momento qua in Libano.
Sì, allora attualmente per tutto il mese di maggio ci saranno delle elezioni municipali nei diversi governatorati del paese. Settimana scorsa sono state fatte nella zona del Monte Libano, con un'affluenza intorno al 56-57%. La zona del Monte Libano è interessante perché riguarda anche i quartieri sud di Beirut, che sono stati bombardati pesantemente durante la guerra. E verso fine maggio si terranno invece nella zona di Namatie, nel governatorato del sud, che è quello fondamentalmente di Tiro, e poi di tutta la zona frontaliera con Israele. Attualmente poi ci saranno anche quelle a Beirut, dove già sono state presentate alcune liste indipendenti. In linea generale sono delle elezioni abbastanza importanti, perché fondamentalmente si vedrà un attimo la tenuta soprattutto di Hezbollah rispetto dopo la guerra, e anche poi, diciamo, in qualche modo la legittimazione politica che ne verrà dopo, no? Quindi fondamentalmente sono un banco di prova abbastanza importante, sono seguite con una certa attenzione soprattutto da loro in questo momento. Quindi, insomma, nel prossimo mese, con i risultati, si capirà meglio anche gli effetti sulla base politica del partito, non solo a livello militare.
Certo. Senti, tra Beirut, i quartieri sud di Beirut, e il sud del Libano, com'è la situazione invece in termini di ritorno dei profughi, di compensazioni, di presenza per esempio di ordigni inesplosi? Cioè, la vita quotidiana, diciamo, dopo il cessato il fuoco, come sta girando?
questa situazione è abbastanza complessa perché fondamentalmente non è mai ripartita ancora la ricostruzione, quindi diciamo nella zona di Beirut dove sono confluiti più aiuti durante i mesi precedenti si è portato avanti un certo tipo di stabilizzazione della situazione, sono stati sgomberati tutti i detriti dei bombardamenti e cose, quindi in un qualche modo nei quartieri sud della città si è visto un certo miglioramento e sono state distribuite delle compensazioni però non statali. Nelle altre zone del paese invece la distruzione è ancora massiccia e non è ancora iniziata nessunissimo tipo di ricostruzione. Nei governatorati di Nabatie, dove noi stiamo lavorando insieme a un'organizzazione libanese che si chiama AMEL, ci occupiamo principalmente di distribuzioni alimentari e di kit igienici, perché ancora non si è visto poi una stabilizzazione di tutte le infrastrutture. Nel sud del paese invece, nelle zone frontaliere, Aitarun, Ainata, Marun El Ras, Nakura, Kiam, queste zone qua sono state invece consegnate anche dei container che dovrebbero funzionare per accogliere la popolazione che è ritornata, che ancora sta cercando di riaccedere alle proprie case, ma essendo state quasi praticamente distrutte sono in un limbo, e sono successi diversi episodi in cui sono stati bombardati anche i container. Fortunatamente erano vuoti, però come dire, nelle zone frontaliere la situazione è molto tesa, continua ad essere molto tesa, ci sono degli scambi di a fuoco, degli scambi di fuoco abbastanza ricorrenti, e la situazione è una situazione abbastanza di tensione. Si capisce che c'è l'idea di creare una specie di zona cuscinetto, una buffer zone lungo i villaggi frontalieri, e in questo modo impedendo la ricostruzione fondamentalmente.
Sì, anche insomma da quello che eravamo riusciti a capire qui dall'Italia sembrava che ci fosse proprio un po' questo intento da parte di Israele, cioè un po' perché diciamo si sente la loro retorica era quella, no, di sentirsi minacciate dai villaggi di frontiera da cui Hezbollah poteva attaccare o lanciare razzi, un po' probabilmente anche come classica forma che usano i sionisti di punizione collettiva, no? Sembrava essere proprio il tentativo di non far tornare la gente dei villaggi del sud alle proprie case, proprio come regola di guerra. La gente però insomma sembra che sia, cioè che si batta insomma abbastanza attivamente per tornare nei villaggi del sud, anche se sono distrutti. E invece diciamo la presenza di truppe delle Nazioni Unite che dovrebbero in teoria provare a sorvegliare la situazione, o almeno quello doveva essere il loro ruolo, il ruolo dell'UNIFIL dopo la tregua, no?
Sì, guarda, nel sud del paese Israele, l'esercito israeliano ha mantenuto 5 posti di controllo che sono principalmente sulle alture, quindi posti in cui strategicamente sono avvantaggiati, nonostante il governo libanese abbia chiesto diverse volte alle Nazioni Unite il ritiro dell'esercito israeliano, questo non è ancora avvenuto. La commissione dei 5 paesi che si sono offerti garanti del cessato il fuoco, non ti posso dire sinceramente, si può dire che non stanno facendo abbastanza pressione per far sì che avvenga il ritiro delle truppe israeliane. Per quanto riguarda la risoluzione 1701 e la presenza dell'UNIFIL, diciamo che dalla parte libanese il cessate il fuoco e gli accordi vengono rispettati sia dal governo e dall'esercito libanese che sta prendendo il controllo di tutte le zone a sud del Litani, anche delle infrastrutture militari di Hezbollah. Hezbollah si è fondamentalmente ritirato e diciamo rispetta il cessate il fuoco, anche perché penso che in questo momento politico e strategico militare siano molto concentrati più sul, passami il termine, sull'arena interna, cioè capire effettivamente la legittimità politica che hanno ancora dopo la guerra, e anche capire un attimino come si evolverà la loro situazione politica insomma dopo la morte di Nasrallah, con l'attuale segretario, e cosa ci sarà in futuro. Per quanto riguarda l'UNIFIL, pattugliano nel sud in accordo con l'esercito libanese per adesso. Diciamo che la loro parte, come dire, il loro lavoro viene svolto per quanto riguarda il Libano, non incontrando particolari frizioni, a parte le volte con la popolazione locale, perché sono un po' osteggiati chiaramente la popolazione locale vista la situazione. Non c'è però una reale, manca quell'intento e quella volontà, secondo me, politica di pressione nei confronti della parte israeliana nel rispettare gli accordi che sono stati presi.
Grazie. Un'ultima domanda che ti volevo fare, poi insomma sappiamo che sei impegnato. Un'ultima domanda che ti volevo fare un po' così al brucio era quella che, invece, cambiando diciamo un pochino proprio scenario, sempre rimanendo in Libano, era quella che riguardava invece i rapporti con la Siria, con la nuova Siria di Al-Jolani e anche la comunità di rifugiati siriani in Libano, che è comunque molto, molto consistente. Insomma, ci sono stati degli scontri a fuoco nel nord del paese tra gente di Hayat Tahrir al-Sham, membri di Hayat Tahrir al-Sham o delle forze del governo siriane, e l'esercito libanese o diciamo dei civili libanesi armati, e ci stanno anche essendo, almeno a quanto sembrava a queste latitudini, degli episodi di tensione anche interni al paese, appunto tra le varie comunità libanesi e la componente diciamo siriana rifugiata. Non so, c'è ancora questa situazione di ebollizione nel paese o si sta un po' normalizzando la faccenda?
La considererei più che altro latente, nel senso, dopo la caduta di Assad, con le nuove autorità siriane, diversi rifugiati siriani che si trovavano in Libano sono tornati in Siria. C'è stato un certo tipo di ricambio, se vuoi, per via degli scontri lungo la costa che sono avvenuti a marzo, in cui praticamente si è visto arrivare un'ondata di rifugiati siriani, stavolta della comunità alawita, che sono insomma scappati dalle zone di Latakia, Tartus e Banias, e si sono rifugiati nelle zone frontaliere dell'Akkar principalmente. Quindi c'è questo scambio fondamentalmente, anche se la presenza siriana nel paese resta abbastanza importante, perché comunque molti siriani sono impiegati come manodopera nell'agricoltura, quindi fondamentalmente restano a lavorare. E per quanto riguarda invece gli scontri di frontiera che ci sono stati in Siria, sono principalmente riguardano principalmente zone di frontiera al nord-nord-est, che sono la zona di Ras Balbe, Karsal, principalmente quello che erano poi probabilmente le vie di rifornimento che Hezbollah utilizzava per le armi, dato che Hezbollah fondamentalmente non ha quasi mai utilizzato l'aeroporto di Beirut per avere armamenti, ma quindi erano tutti fatti via terra, e probabilmente si tratta di queste zone qua in cui insomma il governo, le nuove autorità siriane in qualche modo rompono questa linea di rifornimento, e quindi questi scontri rientrano in questa logica di riprendere il controllo sul territorio e quindi di chiudere certe vie di accesso che erano garantite prima. Quindi gli scontri si leggono più in quest'ottica qua, perché erano sia vie di approvvigionamento di armi, sia vie che servivano per il narcotraffico, per quindi avere poi un ritorno economico su questo. Quindi quegli scontri là leggerei in questo tipo di focus.
Va bene, grazie David, sei stato super chiaro, non so se volevi aggiungere qualcosa.
No, tutto a posto, grazie dell'opportunità, insomma, poi quando c'è tempo ci possiamo sentire tranquillamente.
Volentieri, grazie a te insomma di questa restituzione, noi ti mandiamo un abbraccio, buon lavoro e a risentirci presto.
Certo, grazie, buon lavoro anche a voi, a presto.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.